Allora, stasera parliamo di Platone, e siccome Platone è un filosofo abbastanza complesso, ho pensato di parlarne attraverso i miti, anche perché i miti di Platone sono molto belli, insomma. E quindi vi presento Platone attraverso alcuni dei suoi miti. Sicuramente tre, e se il tempo mi fa grazie, forse quattro, perché non li leggo, cioè ve ne leggo alcuni pezzi, ma soprattutto ve li racconto, altrimenti se ve li leggo ne faccio uno. Esatto. Allora, sicuramente avrete sentito spesso, indipendentemente dalla filosofia, il nome di Platone collegato al concetto di amore, cioè chissà quante volte avete sentito parlare di amor platonico, e di solito poi si parla di amor platonico a sproposito, insomma, perché non c'entra niente Platone col modo con cui nel nostro linguaggio comune noi parliamo di amor platonico. C'entra invece un rapporto strettissimo fra Platone e amore, perché lo vedremo col terzo mito di cui vi parlerò, la nascita di Eros, la nascita di amore. Beh, lì Platone dichiara senza mezzi termini, il filosofo è il perfetto amante. Eros è filosofo, cioè amore è filosofo, è il perfetto filosofo, e la filosofia, al di là del significato letterale che è amore del sapere, è effettivamente per Platone amore della ricerca, amore del confronto, amore del sapere, ma nel senso di, come posso dire, un sapere sempre aperto, un sapere che torna su se stesso. Platone infatti è un filosofo che ritorna continuamente sugli stessi temi, ritorna continuamente sugli stessi contenuti, però sempre in maniera differente e sempre arricchendo la sua spiegazione, oppure modificandola leggermente, oppure mettendosi a confronto con altre soluzioni. Però noi sappiamo che nella Grecia dell'epoca di Platone, Platone vive nel IV secolo, esisteva anche un tipo particolare di amore che noi potremmo chiamare, in questo caso sì, amor platonico, ma non è quello di cui si parla di norma nel nostro linguaggio comune. Esisteva un tipo di rapporto amoroso che era di tipo culturale ed erotico insieme, nel senso che era di norma un rapporto tra un uomo abbastanza anziano, molto colto, e un fanciullo. E Platone presenta questo tipo di rapporto in maniera bellissima in un dialogo che si chiama il Simposio. Noi questa sera del simposio o convito o banchetto utilizzeremo il mito della nascita di Eros, però poco dopo il mito della nascita di Eros c'è una scena bellissima, siccome sono, come dice del resto il titolo del dialogo, insomma, sono in un banchetto, no? Socrate e tutti i discepoli a un certo momento discutono di amore e in quattro decidono di fare questo elogio di amore. Allora, a un certo momento, allora, uno di questi elogi d'amore è quello che io vi racconterò, che parla della nascita di Eros. Poi a un certo momento, in questa casa dove si svolge il banchetto, a notte tarda, entra Alcibiade ubriaco. Alcibiade era un giovane di una delle più ricche, potenti, importanti famiglie ateniesi, e un uomo molto bello, un uomo molto intelligente, un uomo anche molto spericolato nelle proprie scelte, soprattutto dal punto di vista politico, un uomo che a un certo momento è costretto a fuggire da Atene perché accusato di avere di essersi macchiato di impietà per aver decapitato le erme delle divinità, e a un certo momento entra in questa sala ubriaco, con un codazzo di amici ubriachi come lui, facendo tantissima confusione, buttando lo scompiglio, ma da come si comportano gli altri pare che fosse un comportamento abituale per uno come Alcibiade. Poi Alcibiade comincia a raccontare come lui avesse tentato più volte di sedurre Socrate, cioè di indurre Socrate a dormire con lui, ma Socrate non lo aveva mai apprezzato, non lo aveva, non si era mai prestato, e preferiva invece stare, come quella sera insomma in cui viene ambientato il dialogo, a stare insieme ai suoi discepoli a discutere eccetera fino a notte molto alta. Però poi, una volta interrotta la discussione, riprendere la via di casa col suo mantelluccio logoro e i calzari quasi rotti, insomma, come Alcibiade lo presenta. E questo, e nel corso di questo elogio che lui fa di Socrate, infatti si chiama Alcibiade, cioè è l'elogio di Alcibiade ebro, è una delle presentazioni più belle di Socrate. Infatti quando uno, per esempio a scuola oppure anche in una conferenza, deve introdurre Socrate, introdurlo attraverso le parole di Alcibiade è già molto, come posso dire, molto significativo, molto interessante, oltre che bello in sé, perché poi Platone scrive bene. E Alcibiade appunto presenta in maniera molto bella questo tipo di rapporto che parte come rapporto erotico, ma in realtà passa poi in secondo piano. L'aspetto erotico è un aspetto invece culturale, non è mai un rapporto sessuale fine a se stesso, che spesso appunto legava un uomo anziano e colto e un giovane intelligente e intento a curare la propria preparazione culturale. Allora lì proprio Alcibiade si esibisce a Socrate, e però dice che Socrate in sostanza non lo ha mai voluto, lo ha sempre snobbato. Bene, allora noi invece stasera faremo la nascita di Eros, però prima di poter parlare di questo rapporto tra filosofia e amore, che è uno degli aspetti forse più significativi di Platone, anzi sicuramente uno dei più significativi insieme al suo pensiero politico, che è sempre prioritario, per poterlo insomma intendere fino in fondo, intenderne tutti i passaggi, è meglio passare attraverso altri due miti, che sono il mito della caverna, che tratta del problema della conoscenza e del ruolo del filosofo nella società, sarebbe meglio dire della funzione del filosofo nella società, e il secondo mito invece è il mito di Er. Er è un eroe armeno che muore in battaglia, viene steso sulla pira per essere bruciato nel corso delle feste e dei banchetti che si mettono, che si organizzano per festeggiare la sua dipartita. Er, per volere della necessità, della manche, del destino, oppure potremmo anche dire per volere degli dèi, però Platone dice per volere di Ananche, si alza seduto sulla pira e racconta agli astanti come è fatto il mondo dell'aldilà, come ci si comporta nel mondo dell'aldilà e come si sceglie una nuova vita nel mondo dell'aldilà, perché Platone aveva preso dai pitagorici il concetto di reincarnazione. Sicuramente come posso dire, il rapporto più vicino l'aveva avuto coi pitagorici, più vicino sia dal punto di vista geografico, però era poi un tipo di teoria, quella della trasmigrazione delle anime, della reincarnazione, che passava, che passava per il mondo egizio, passava per il mondo iraniano e passava per i pitagorici, insomma, per cui di sicuro Platone aveva avuto rapporti stretti con i pitagorici e quindi da lì sicuramente l'aveva preso, però poi ampiamente rielaborato. E in questo mito di Er spiega come ogni anima, una volta passata nell'aldilà, sceglie la propria nuova vita e in base a quali criteri. E prima ancora di passare ai miti, un'altra cosa voglio precisare: Platone è l'unico pensatore antico di cui noi possediamo tutti gli scritti, cioè possediamo l'opera completa, anzi forse possediamo più di tutta la sua opera completa, nel senso che ci sono alcuni dialoghi che sono in sospeso perché considerati dalla maggior parte degli studiosi non sicuramente attribuibili a Platone, cioè probabilmente spuri, però quasi sicuramente o sicuramente, insomma, attribuibili a Platone sono 36 titoli, che sarebbero 34 dialoghi, l'Apologia di Socrate e un complesso di 13 lettere. Anche nel complesso delle 13 lettere alcune sono, diciamo così, sotto sospetto, ecco. Due sono sicuramente autentiche, sulle altre i critici sono molto divisi, però sono 13 lettere, tutte 13 abbastanza significative, quindi abbiamo 36 titoli. Sono stati nel primo secolo d.C. organizzati in 9 tetralogie, cioè in 9 gruppi di 4, 4 per 9, 36, a cura di un filologo alessandrino, cioè del periodo ellenistico, che si chiama Trasillo. E ancora oggi noi, qualunque edizione prendiamo dei dialoghi di Platone, adesso quella più consueta è quella della Laterza, perché ha fatto sia questa edizione che è quella economica, sia questa che è quella non economica, insomma, però dappertutto è diviso in 9 tetralogie. Nove tetralogie che Trasillo ha pensato di organizzare quasi seguendo un criterio di composizione, ma anche questo non è un criterio molto facile da appurare, nel senso che noi sappiamo con certezza che il primo scritto è l'Apologia di Socrate, l'ultimo dialogo sono le leggi e poi il criterio che ha seguito Trasillo è questo: là dove nello scritto il dialogo è molto vivace, allora Trasillo è quindi molto vicino all'insegnamento socratico che avveniva solo oralmente, allora Trasillo ha pensato di collocare questi dialoghi nel periodo della giovinezza o della prima maturità. Là dove la forma del dialogo è più, come posso dire, stemperata, è più formale che sostanziale, insomma, e quindi si tratterebbe di scritti che potrebbero avere anche l'andamento del trattato, insomma, come le leggi, e allora sono stati collocati nel periodo più tardo di Platone, però anche lì, come posso dire, è un criterio di carattere relativo, è sicuramente un criterio interessante, uno che li legge, insomma, in certi dialoghi capisce che c'è un dialogo effettivo, ecco. In altri dialoghi abbiamo dei lunghi monologhi di Socrate, che è sempre il protagonista di tutti i dialoghi platonici tranne uno, quell'uno che non ha come protagonista Socrate è il Parmenide e il protagonista è lo straniero di Elea, come lo chiama Platone, cioè è Parmenide. Lo straniero di Elea è Parmenide. E sì, ci sono certi dialoghi in cui ci sono dei lunghi monologhi di Socrate, poi ogni tanto un interlocutore interrompe, dice: dici bene Socrate, ma dobbiamo pensare forse così. Invece, insomma, ci sono altri dialoghi in cui si mettono a confronto proprio posizioni differenti, però ce ne sono anche alcuni che non sono di facile collocazione. L'altro elemento importantissimo da tenere a mente è il periodo in cui si colloca Platone. Siamo nel periodo del V secolo, però anche qui l'esperienza fondamentale è quella che ci è servita anche nelle serate precedenti, la sconfitta di Atene nella guerra del Peloponneso contro Sparta nel 404. Socrate è figlio di questa sconfitta, la sua condanna in particolare nel 399 è proprio figlia di questa sconfitta, e la riflessione di Platone è altrettanto figlia di questa sconfitta. Socrate è insieme protagonista e vittima di questa crisi, Platone si pone proprio consapevolmente davanti a questa crisi cercando di essere in grado di indicare una via d'uscita. Infatti quello che Platone si vuole proporre ai suoi contemporanei è proprio un progetto politico riformatore molto preciso che permetta ad Atene di uscire da questa crisi che l'ha portata a una sconfitta rovinosa e che possa ricostituire la vita di Atene su basi che orientino il comportamento dei cittadini al bene. Infatti quello che Platone fa, diceva una volta uno studioso, è pensare la vita per viverla davvero, cioè non è vero che il pensiero politico di Platone è un'utopia. Quando io facevo il liceo, per esempio, era prevalente questa idea che il progetto politico di Platone fosse un'utopia. No, non è mica vero, cioè Platone pensava proprio a come organizzare la vita di Atene per viverla davvero, cioè per organizzarla davvero in quel modo. Cioè sulla base di giustificazioni razionali e sulla base di una garanzia di giustizia e di correttezza e di, come posso dire, e ponendo al centro della attività sia degli individui che delle istituzioni il bene della città e quindi il bene di tutti. In tutti i suoi dialoghi, compreso un dialogo tardo come il Timeo, Platone usa dei miti, tantissimi. Allora, la maggior parte dei miti che Platone usa sono rielaborazioni, e spesso rielaborazioni robuste, di miti preesistenti. Ma quando c'è evidentemente qualche contenuto argomentativo che non può essere rapportato a dei miti esistenti, se li inventa, cioè li ricostruisce proprio dalle origini, ed è estremamente bravo, insomma. Allora, su questo tema dell'uso massiccio di miti, di un uso così massiccio di miti, qual è quello che Platone fa, gli studiosi si sono, come posso, buttati, perché per molto molto tempo si è pensato che tra il mito e il pensiero razionale, cioè il logos, ci fosse proprio una contrapposizione in certi periodi, o almeno una forte differenziazione. In realtà oggi non si pensa più che mito e logos siano così fortemente contrapposti. Allora, nel corso dei secoli ci sono state tantissime tesi, le due che si citano sempre, anche perché sono di due filosofi piuttosto robusti, sono due tesi estreme, una di Hegel nei primissimi anni dell'Ottocento, e Hegel muore nel 1831, probabilmente si fa riferimento alle sue lezioni di storia della filosofia tenute a Berlino, e quindi insomma dal 18 al 31, ecco, ma più verso il 18 che verso il 31. E la seconda tesi alla quale si fa sempre riferimento, sempre per rigettarla poi, perché sono due tesi estreme, è quella di Heidegger, un filosofo che invece è morto da pochissimo tempo e che ha insegnato nelle maggiori università tedesche sia durante il periodo del nazismo che successivamente. Durante il periodo del nazismo, dando come posso dire, una prova di sé che non viene molto apprezzata, nel senso che lui a un certo momento si candidò proprio ad essere il filosofo ufficiale del nazismo. Famosissimo un suo discorso pronunciato e poi circolato per iscritto è il discorso sul rettorato, col quale lui proprio assume su di sé questo compito di educare i giovani nazisti, un po' come fece Gentile. Gentile scrisse un discorso del manganello, era meno raffinato. Gentile era un filosofo raffinatissimo anche lui, però anche lui porta questa sorta di onta, insomma. Tanto che Gentile venne poi ucciso su decisione del Comitato di Liberazione Nazionale e del gruppo fiorentino del Comitato di Liberazione Nazionale. E Heidegger diede cattiva prova di sé anche in altro modo. La sua allieva prediletta e anche la più raffinata era Hannah Arendt, e probabilmente era anche la sua amante, o comunque c'era un rapporto molto affettuoso fra i due. È solo che Hannah Arendt era ebrea e fu costretta a fuggire, fuggì negli Stati Uniti, ebbe forse fortuna maggiore rispetto ad altri che vivevano attorno ad Heidegger, però Hannah Arendt non, posso dire, bollò duramente questo comportamento di Heidegger, come bollò duramente il comportamento di Heidegger quello che era un altro filosofo altrettanto raffinato rispetto ad Heidegger, che è Karl Jaspers, che da quel momento si rifiutò di parlargli. Poi Jaspers morì prima di Heidegger, e quando Heidegger mandò alla vedova di Jaspers le proprie condoglianze, la vedova di Jaspers disse pubblicamente che non le accettava, che non le rimandò, insomma, duramente proprio al mittente. Questo non toglie che le lezioni di Heidegger su Platone, le lezioni su Nietzsche, alcuni suoi testi siano dal punto di vista filosofico raffinatissimi, però una persona è sempre una persona, come posso dire, nel suo complesso, e quindi non è certo una pecca da poco quella di essersi proposto e di aver accettato di diventare il filosofo ufficiale del nazismo. Allora, Hegel, quando si trova di fronte ai miti platonici, non li apprezza e dice che i miti platonici sono un impaccio del pensiero, proprio è la sua espressione. Cosa vuol dire con questo? Vuol dire che quando Platone, lui dà questa spiegazione, quando Platone si trova di fronte a un problema che non è riuscito ancora a risolvere pienamente, a sviscerare completamente, ricorre a un mito. Quindi laddove invece è riuscito a spiegarsi perfettamente, ad argomentare razionalmente un problema, usi concetti, procede per concetti e non utilizza il mito. La posizione di Heidegger è esattamente l'opposto. Heidegger dice che il mito è l'espressione più autentica del pensiero di Platone. Naturalmente, quando le tesi sono tesi estreme, così categoriche, come posso dire, non accontentano mai in filosofia, perché la filosofia è ricerca, è mediazione, è confronto continuo, e quindi sono interessanti le tesi di Hegel e le tesi di Heidegger perché rispecchiano il loro punto di vista di fronte alla filosofia, però non ci accontentano per quanto attiene Platone. E allora noi ormai da molti decenni, cioè gli studiosi di filosofia ormai da molti decenni, ci lasciano altre spiegazioni che sono leggermente differenti una dall'altra, non sono in contraddizione l'una con l'altra come quella di Hegel e di Heidegger, ma insomma ci accontentano di più. Allora, per esempio, pensiamo al mito come a un racconto spesso aggiustato da Platone proprio per rendere più comprensibile e anche meno ostico un passaggio concettuale piuttosto complesso, piuttosto difficile e anche molto lontano forse dai contenuti concettuali che gli alunni di Platone, gli alunni dell'Accademia, i frequentatori dell'Accademia erano soliti affrontare. In questo caso è un modo per rendere più facilmente accessibile un contenuto concettuale che Platone giudicava molto difficile, molto complesso. E un'altra spiegazione che a me piace moltissimo è e che forse negli ultimi decenni è quella che è abbracciata da un numero maggiore di filosofi, tra cui Blumenberg per esempio, è che la via logica e la via mitica non sono in contrapposizione. È come dire, ciò che è raggiungibile per via logica è raggiungibile anche per via mitica o viceversa. Quindi c'è una saldatura culturale tra il passato e il presente del popolo greco, il quale utilizzava il mito preferibilmente nel passato per spiegare i fenomeni naturali, per spiegare il sorgere di determinate di determinate modalità del vivere, di determinati stili di vita, eccetera. E la filosofia agisce per concetti, però non c'è uno iato, non c'è un intervallo, non c'è una distinzione netta, non c'è un baratro tra i due, ma c'è una saldatura. Quindi c'è una saldatura tra mito e pensiero razionale, c'è una saldatura tra passato e presente del mondo greco. Poi ancora, il mito come racconto allegorico è un racconto che trova immediatamente riscontro in una sorta di memoria collettiva. In un popolo come il popolo greco, tutti erano stati educati, potremmo dire, fin da piccoli ai miti, cioè tutti conoscevano la stragrande maggioranza dei miti. Magari conoscevano maggiormente certi miti nella regione attica e certi altri miti nella regione dorica, però c'è in tutto il mondo greco questa sorta di memoria collettiva a cui si può far riferimento ogni volta che si comincia ad argomentare su qualche argomento filosofico magari nuovo o di cui si vuole dare una soluzione nuova, innovatrice. E ancora, e questo sarebbe poi anche giustificato con le ultime pagine di un dialogo, il Fedone, un dialogo oltretutto molto importante, il mito stimola e aiuta la ragione. Il Fedone si chiude con un mito sull'anima, sul destino dell'anima, perché si usa dire che il Fedone è il dialogo dell'immortalità dell'anima. È vero, cioè c'è il tema dell'immortalità dell'anima, ma lungo tutto il Fedone, ma c'è anche molto di più. E a un certo momento Platone dice, io non so se sia proprio così, però è molto bello a pensare che sia così, cioè è molto bello spiegarlo attraverso il mito, è come se facessimo un incanto a noi stessi, cioè un incantesimo, a dire la verità, lui dice, è come se ci incantassimo costruendoci questo mito, questa sorta di racconto. Quindi è come se Platone dicesse che il mito appunto è contemporaneamente uno stimolo e un aiuto, cioè là dove è difficile il contenuto ci aiutiamo col mito, ma nello stesso tempo il mito, che è sempre più ricco di quanto non sembrino, ha una ricchezza di contenuto che è sempre qualcosa in sovrappiù rispetto al racconto puro e semplice, allora ci aiuta ad andare anche al di là della semplice soluzione che in quel momento abbiamo proposto. Allora, abbiamo detto che il primo mito al quale si è quasi obbligati a fare riferimento, perché è anche un mito che ci aiuta come una sorta di introduzione a Platone, è il mito della caverna. forse anche il più famoso mito di Platone, è un mito del settimo libro della Repubblica, e proprio comincia subito nella seconda riga del settimo libro della Repubblica, ed è un mito talmente denso di significato che recentemente, nel 2000, José Saramago, che è uno scrittore portoghese che ha vinto il premio Nobel nel 1998, ha scritto proprio un romanzo intitolato La caverna, il riferimento è proprio alla caverna platonica. Lui stesso dice di aver proprio preso lo spunto dal mito della caverna platonica e poi di averla rivisitata e collocata ai giorni nostri. È un libro bellissimo, è la storia di un vasaio portoghese che fa delle stoviglie per una sorta di grande supermercato. A un certo momento gli viene rifiutata la fornitura di stoviglie, questo sconvolge la vita non solo sua ma anche della figlia e del genero che lavora invece in questo grandissimo supermercato, e questo grandissimo supermercato a un certo momento viene presentato con le caratteristiche di una entità potentissima, quasi infinita e maligna, ed è chiaramente un'allegoria della globalizzazione. E a un certo momento l'artigiano si troverà costretto a inventarsi un altro prodotto e poi a confrontarsi con questo centro di potere, cercando di scoprirne lo spaventoso segreto nascosto, insomma, nelle sue viscere. Spaventoso segreto che però nelle ultime righe del romanzo questo centro riuscirà ugualmente a piegare ai propri obiettivi, perché le ultime righe del romanzo sono queste, sono tre, ve le leggo. Da un certo momento il protagonista, il vasaio, la sua nuova donna e il genero passano davanti a questo centro, e davanti a questo centro è appena stato esposto un cartello dove c'è scritto: entro breve, apertura al pubblico della caverna di Platone, attrazione esclusiva, unica al mondo, acquista subito il biglietto. E sono le ultime righe con cui si chiude il romanzo di Saramago, mentre invece su questo centro di norma era scritto così: ti venderemmo tutto quello di cui tu hai bisogno, se non preferissimo che tu, qui c'è scritto, abbia bisogno, sarebbe meglio avessi bisogno di ciò che vendiamo. e questa, come posso dire, questo centro e questa caverna sotterranea sono proprio ripresi dal mito platonico, però è la globalizzazione e quindi non ha molto a che fare con, cioè, l'esito, i due esiti divergono, insomma. Comunque è molto bello questo libro di Saramago, eh? Saramago è diventato famoso per quel famoso Vangelo secondo Gesù, che è una delle cose più belle che si possano leggere, insomma, uno scrittore raffinatissimo. Lui è portoghese, ma si rifiutò sempre di vivere in Portogallo finché fu vivo Salazar, e quindi visse lontano, poi quando morì Franco andò a vivere in Spagna, ed è uno scrittore bello, robusto, insomma. Bene, allora il mito della caverna comincia subito all'inizio del settimo libro della Repubblica. Parla Socrate discute con Glaucone, che è un suo discepolo, e a un certo momento dice Socrate con Glaucone: paragona la nostra natura sia per quanto riguarda il modo con cui acquistiamo l'educazione sia per quanto riguarda la nostra mancanza di educazione, E quindi si tratta del problema della conoscenza, cioè del modo con cui noi acquisiamo conoscenza, paragona la nostra natura a un'immagine come questa. Allora dice, immagina che gli uomini siano come dei prigionieri all'interno di una caverna. Questi prigionieri sono legati, incatenati dentro la caverna e hanno incatenato anche il collo, cioè non si possono girare all'indietro, e sono, come posso dire, girati verso il fondo della caverna. Davanti all'imboccatura della caverna c'è un gran fuoco. E quindi i prigionieri vedono solo le ombre che, grazie a questo fuoco, vengono proiettate sul fondo della caverna, ma non potranno mai accorgersi che sono ombre, perché sono incatenati anche al collo e quindi non possono girare il collo. E al di là di questo gran fuoco c'è un muricciolo, e al di là di questo muricciolo ci sono dei signori che portano dei simulacri, cioè delle statue, le quali a loro volta, statue di uomini, statue di animali, statue di cose esistenti nel mondo esterno, ma statue. E queste statue proiettano le loro ombre sul fondo della caverna. E allora chiede a un certo punto Socrate a Glaucone, se tu fossi in una situazione di questo genere, non penseresti che le ombre che vedi proiettate sul fondo della caverna siano l'unica realtà esistente? È l'unica cosa che tu percepisci e quindi pensi che la realtà sia quella che tu vedi proiettata dal fondo della caverna. Non sai niente che sei in una caverna, non sai che c'è il fuoco, non sai che c'è il muricciolo, non sai che c'è qualcuno che porta avanti e indietro questi simulacri. Quindi per te quella è la realtà. E se a un certo momento però uno di questi si liberasse e potesse muoversi liberamente all'interno della caverna, la sua prima esperienza sarebbe un grandissimo dolore. Un grandissimo dolore perché era incatenato e quindi muovere delle articolazioni che sono state ferme vuol dire soffrire. Poi, se questo prigioniero appena liberato provasse a girarsi verso l'imboccatura della caverna, rimarrebbe abbagliato da questo gran fuoco, avrebbe un gran male agli occhi e quindi sarebbe anche tentato di non provare neanche a uscire dalla caverna. Però con pazienza questo prigioniero aspetta, si abitua alla luce del fuoco, si abitua al fatto che c'è qualcosa al di là dell'imboccatura della caverna e comincia a muoversi. E meglio sarebbe se ci fosse qualcuno che lo trascina via forza da questa caverna, perché tra il male che soffre agli arti e il male che soffre agli occhi non tutti potrebbero avere il coraggio di decidersi a uscire dalla caverna. Immaginiamo che ci sia uno che invece lo tira fuori con forza, dice Platone, e questo qui però appena fuori dalla caverna che cosa trova? Trova un sentiero erto e scosceso. Quindi una fatica, di nuovo una fatica da cane, cioè un sentiero erto e scosceso, ripido e pieno di sassi, di inciampi, e quindi estremamente difficile. Prende coraggio, prende su di sé la fatica di questo, di questa salita, di questo sentiero erto e scosceso, e arriva fino in cima a questo colle. Quando in cima a questo colle viene abbagliato violentemente dalla luce del sole, e quindi anche lì deve abituare piano piano gli occhi a vedere. Allora prima comincerà a cercare di guardarsi intorno di notte, quando la luce degli astri è tenue rispetto alla luce del sole. E quindi aspetta la notte e comincia a contemplare la luce degli astri sullo sfondo del cielo notturno. Poi piano piano cercherà di guardare quello che sta sopra di sé, cioè il cielo riflesso nell'acqua di una bacinella, perché in questo modo il bagliore della luce è appunto mediato dalla bacinella. E poi piano piano si abituerà a contemplare direttamente la luce del sole. È chiara la metafora della luce, che è sia il sapere che il bene, insomma, è ovvia, va bene. Allora, però non è finito il mito. Anzi, viene la parte più importante per Platone. Una volta che ha capito che la realtà è questa, quella che sta contemplando adesso, e che tutto quello che prima credeva essere la realtà è ombra, è finzione, allora dice: ma c'è un sacco di gente chiuso nella caverna. Allora cosa decide di fare? Decide di ridiscendere, perché il filosofo è questo e l'educazione è questa, cioè educare vuol dire educo, porto fuori da, cioè porto fuori dall'ignoranza verso il sapere. Allora il filosofo deve assumersi questa responsabilità. Non è sufficiente che abbia raggiunto lui la consapevolezza che la vera realtà è quella che sta contemplando dall'alto della collina, e quindi scende. Però appena è sceso, credi forse che mi lo prenderanno sul serio? Chiede Socrate. Non sarebbe egli oggetto di riso? Non si direbbe che dalla sua ascesa torna con gli occhi rovinati e quindi racconta di aver visto chissà che cosa che in realtà non c'era? E poi dopo, insomma, dice qualcuno, se potesse averlo fra le mani lo ammazzerebbe anche volentieri, perché lui non solo racconta che quello lì che loro credono essere la realtà non lo è, ma si dà anche da fare, li vuole liberare, vuole che si girino, quindi vuole che girino il collo, vuole che guardino dall'altra parte, quindi questi non ci vedono, restano abbagliati, pretende che vadano su per il sentiero erto e scosceso, quindi rischia di essere ammazzato. Proprio dice: se potessero averle fra le mani non lo ucciderebbero volentieri? Certamente, risponde Glaucone, Dio santo, cioè uno che ti fa fare tutta una fatica così, che è poi Socrate, cioè non è la vicenda umana di Socrate questa che Platone descrive come la funzione del filosofo? Socrate è stato ucciso perché richiamava gli uomini. Allora, qualcuno lo minaccerà, qualcuno lo picchierà, qualcuno tenterà di ammazzarlo, ma insomma il filosofo non demorde, perché la sua funzione, come ha insegnato Socrate, è quella di portare gli uomini fuori dalla caverna. E alcuni lo seguiranno, pochi, altri invece preferiranno rimanere nella caverna, o si perderanno per strada, o in qualche modo, insomma, cercheranno di sbarazzarsi di lui, di toglierselo di torno. Allora, se noi usciamo, non usciamo, se noi stiamo dentro al mito e cerchiamo di capire un pochino di più, la prima cosa che ci salta agli occhi è che la realtà è duplice, cioè la realtà ha due livelli. Le ombre del fondo della caverna è invece la vera realtà che si contempla dalla cima del colle. Quindi la realtà è costituita da un mondo sensibile, che è quello che appare, il mondo delle ombre, e il mondo invece della vera realtà, che Platone chiamerà mondo delle idee. Però eidos in greco vuol dire modello, quindi le idee sono dei modelli concettuali sulla base dei quali è stato da un divino demiurgo, cioè poi un altro mito nel Timeo che è il mito del divino demiurgo, è stato modellato il mondo. Quindi c'è un mondo sensibile e un mondo delle idee. Non è che il mondo sensibile sia del tutto da disprezzare, perché da lì devo partire. Lì sono e da lì mi devo muovere. Però devo sapere andare al di là del mondo delle ombre, del mondo sensibile, e cercare di capire attraverso l'argomentazione concettuale come è costituita, come funziona e come posso modificare la realtà, perché poi c'è sempre questo aspetto, come posso riformare la realtà, come posso renderla più giusta in sostanza, per Platone. Benissimo. Poi c'è un'altra cosa molto bella che ci dice il mito della caverna, cioè il fatto che prima si deve abituare a guardare gli astri sullo sfondo del cielo notturno e poi deve cercare di vedere la realtà che sta sulla cima del colle riflessa nell'acqua di una bacinella che stempera i, come posso dire, stempera le differenze troppo forti, e poi solo dopo questo lungo tirocinio, questa lunga preparazione, si potrà contemplare direttamente la luce del sole, indica che la conoscenza avviene attraverso differenti gradi, differenti livelli, che per Platone sono 4, 2 inferiori e 2 superiori. I 2 inferiori sono: una, lui la chiama immaginazione, ed è, come posso dire, il livello della intuizione sensibile più immediata, è quella che corrisponde al mondo delle ombre. Poi c'è invece la credenza. Le ombre sono ombre non di oggetti reali, ma di statue, di simulacri che passano al di là del muro. Allora, anche la conoscenza di questi simulacri è un gradino importante, perché non è la vera realtà, perché sono simulacri, però è sempre meglio delle ombre del fondo della caverna. E questi sono, quindi, immaginazione e credenza, li chiama Platone. Poi ci sono i 2 livelli più alti, che Platone chiama intelletto e mente. Allora, l'intelletto è la conoscenza matematica del mondo, cioè la conoscenza del mondo filtrata dalla matematica e dalla geometria. E questa idea dell'intelletto che conosce modellandosi sulla matematica, sulla geometria e poi più avanti perché come consente la scienza dell'epoca, più avanti sulla scienza, prima galileiana e poi newtoniana, è il modello di scienza che passerà dal mondo moderno al mondo contemporaneo, Quindi da Platone ai filosofi ellenistici, agli ellenistico-romani, poi resta all'interno della tradizione aristotelica e araba, passa nel mondo medievale attraverso le traduzioni di Aristotele fatte dagli arabi, cioè attraverso la mediazione araba, e poi arriva ad alcuni pensatori nel 1300, ma pochi, e poi arriva a Galileo, e poi arriva a Newton, e poi arriva a Kant, e poi, insomma, diciamo, Kant proprio distingue tra intelletto e ragione, e la facoltà delle scienze è l'intelletto, la facoltà che costruisce la scienza è l'intelletto. Per Platone è il penultimo gradino di conoscenza. Io con l'intelletto mi spiego i fenomeni del mondo e i fenomeni umani attraverso la matematica, cioè la scienza delle proporzioni. Platone pensava che fosse fondamentale la matematica nell'educazione della persona, tanto che sul frontone della sua scuola, l'accademia, c'era scritto: non entri chi non è geometra. E poi vi dicevo una volta, bisognerebbe dire chi non è geometra, cioè chi non è disponibile a imparare la matematica e la geometria, oppure chi non sa la matematica e la geometria, fuori di qua, insomma, perché queste sono le chiavi per spiegarci la realtà. E quindi il terzo livello di conoscenza. Il quarto livello di conoscenza è la visione diretta del sole, quindi è la conoscenza delle idee. Quindi è la conoscenza della vera realtà, dell'essenza della realtà che solo il filosofo raggiunge, ma non è mai una conquista definitiva, tanto che si chiama filosofo amante del sapere, non si chiama sapiente, e questo lo vedremo ancora meglio nel mito di Eros. Cioè il filosofo non è sapiente, perché non possiede il sapere una volta per tutte, lo cerca in continuazione, quindi sposta sempre in avanti l'oggetto della propria ricerca, però non possiede il sapere, solo gli dèi sono sapienti, dice Platone. Il filosofo invece è amante del sapere. Però ci dice anche qualcos'altro questo mito, ci dice per esempio che Platone ha insomma anche un certo disprezzo per la dimensione sensibile della realtà, un po' per la sua collocazione sociale e la sua educazione. Vi dicevo già anche l'altra volta, Platone viene da una delle famiglie più potenti, più ricche, più importanti di Atene, insomma gli aspetti sensibili, manuali, eccetera, non sono da lui molto apprezzati, come del resto in tutto il mondo antico, eh? Cioè non è che da questo punto di vista, Platone è un aristocratico, ed è un aristocratico anche dal punto di vista della forma mentale, del suo modo di pensare, insomma. E quindi ha per la sensibilità un certo disprezzo. Beh, questa cosa della caverna ci dà anche un'altra possibilità, quella di pensare al dualismo corpo-anima che in Platone c'è, e lo vedremo nel mito di Er, perché insomma, se la conoscenza è staccarsi dall'intuizione sensibile e andare verso qualcosa che è al di là del mondo sensibile, bisogna che poi in questo mondo ultrasensibile qualcosa ci sia, cioè ci sia una preesistenza di oggetti di conoscenza. Ci sono infatti le idee. E lo strumento però col quale io colgo le idee non è il mio corpo, è l'intelletto e la mente, quindi riconducibile a qualcosa di non materiale, non corporeo. Potremmo chiamarlo anima, e c'è quindi un dualismo corpo-anima che in Platone nasce e che in Socrate non c'è, per esempio, mentre invece in Platone c'è, ed è fortissimo. E questo corpo viene visto non solo come qualcosa di inferiore come valore rispetto all'anima, ma anche come un carcere dell'anima. Poi ci sono, qui la posizione di Platone è, si potrebbe dire, oscillante, io dico molto ricca, nel senso che ci sono dei momenti in cui sembra che Platone disprezzi il corpo è veramente solo il carcere dell'anima, come nel mito della caverna. Ci sono invece degli altri momenti in cui il corpo rimanda a un'idea di bellezza, a un'idea di armonia. Allora il corpo è il tramite per arrivare a una forma superiore di conoscenza, non è solo carcere dell'anima. E nel mito di Eros c'è proprio questo, cioè la bellezza che permette di superare la pochezza della materia. Adesso io ho usato queste due frasi, queste due parole molto generali, la bellezza permette di superare la pochezza, perché non voglio usare i due protagonisti del mito che sono nel mito di Eros. Però là non è più carcere dell'anima il corpo, anzi è il tramite col quale rendo possibile la nascita di Eros. Poi naturalmente c'è la funzione educativa del filosofo, cioè il filosofo si sobbarca tutta la fatica ad andare a vedere che cosa c'è sulla cima del monte, si abitua, ma dopo torna indietro, perché dice laggiù ce ne sono degli altri, io non posso accontentarmi di sapere da solo. Perché per i greci la dimensione politica era una dimensione prioritaria, cioè l'individualismo era pressoché inesistente per il greco. Infatti l'individualismo all'interno della filosofia greca emerge quando? Quando la Grecia è in crisi, cioè nel periodo ellenistico, quando la Grecia cade sotto il dominio di Alessandro Magno. Epicureismo, scetticismo e stoicismo sono filosofie del singolo individuo. Sono le uniche filosofie del singolo individuo. Poi lo stoicismo si salva subito da questo individualismo, perché per lo stoicismo poi, come posso dire, gli uomini sono tutti uguali, tutti partecipano di questa scintilla del logos, e poi quando arriva nelle mani dei filosofi ellenistico-romani, caspita, si trasforma nella filosofia ufficiale dell'impero romano, e quindi non solo dell'impero romano, anche della Repubblica, e quindi diventa di nuovo una filosofia in cui la dimensione politica e la dimensione sociale sono fortemente valutati, mentre invece epicureismo e scetticismo resteranno legati a questa dimensione di crisi dell'istituzione, e quindi ci rifugiamo nell'intimo dell'individuo, perché non c'è più la dimensione pubblica, perché non c'è più posto per il filosofo che affianca coloro che governano, non c'è più l'assemblea pubblica in cui intervenire. Non ci sono più gli spazi per discutere della pace, della guerra, delle alleanze, della rottura delle alleanze, della costituzione di leghe, del cambiamento di fronte, e i cittadini non ascoltano più il filosofo. Ma non ci sono più neanche i cittadini si sono trasformati in sudditi, e quindi non c'è più spazio per la dimensione pubblica sociale del filosofo. Invece qui ce n'è in abbondanza. E allora non è contento di aver capito da solo che quello della caverna sono ombre. Torna giù e rischia di essere ammazzato per convincere gli altri a salire. Quindi la funzione educativa del filosofo, ma anche la sua funzione sociale. Adesso Platone poi arriverà a dire che il filosofo deve governare. O i filosofi diverranno re, o i re diverranno filosofi. Come posso dire? Solo il filosofo sa che cos'è il bene della città. Quindi fate voi, o fate governare i filosofi, oppure solo coloro che governano che diventeranno filosofi. E c'è un'esperienza fondamentale in Platone da questo punto di vista. Platone fa tre famosissimi viaggi a Siracusa. Siracusa era una città ricchissima, fortissima, coltissima, governata dal famoso tiranno Dionigi, prima il vecchio e poi il giovane, oppure Dionisio, prima il vecchio e poi il giovane, si può chiamare in tutti e due modi. Lui fa tre viaggi a Siracusa, nel 390, nel 367 e nel 361, perché lui era convinto che Siracusa, per le dimensioni che aveva, per la ricchezza che aveva, poi dopo c'era anche un tale Dione, che era il cognato del tiranno Dionigi il Vecchio, che aveva, era un appassionato di filosofia, studioso di filosofia pitagorica, aveva conosciuto certi scritti di Platone, quindi lo aveva più volte invitato a Siracusa per educarlo alla filosofia. E allora Platone aveva sognato di poter sperimentare a Siracusa un filosofo re, oppure un re filosofo. E allora va a Siracusa la prima volta nel 390, viene venduto schiavo, cioè mica roba da poco, deportato in un'isola, bisogna che partano i suoi discepoli, i suoi amici a riscattarlo con una somma fortissima di denaro, perché è venduto schiavo, perché Dionigi il Vecchio aveva pensato che questo Dione, insomma, non è che fosse così sicuro, questo suo cognato, no? Forse gli voleva rubare il potere, e forse Platone era d'accordo. Allora, insomma, poi c'era stato un conflitto con una città che era nemica di Atene, per cui Platone, cittadino ateniese, era stato preso prigioniero di guerra, quindi venduto schiavo. Era riuscito a far sapere che era lì, e quindi la seconda volta deve scappare precipitosamente, e anche la terza volta, che c'era Dionigi il giovane, ugualmente questa esperienza fallisce. Però lui, che era ricco, famoso, importante, onorato ad Atene, per tre volte rischia la vita, e rischia anche la sua reputazione a Siracusa per provare la sua costituzione, il suo ordinamento, l'ordinamento della città che aveva in testa, perché era importantissimo, cioè l'obiettivo politico e l'obiettivo educativo erano tutt'uno per Platone, quindi l'obiettivo scientifico e l'obiettivo politico erano uno, erano la stessa cosa. E quindi si capisce nel mito della caverna questa funzione del filosofo, che è quella di educare, ma educare alla politica. E vi dicevo che l'altro mito fondamentale è il mito di Er, perché col mito di Er, che è invece nel decimo libro della Repubblica, Platone fa un passo molto importante di scostamento da Socrate. Vi avevo detto prima che per Platone è fondamentale l'immortalità dell'animo, per Socrate no, anzi, probabilmente Socrate non ci aveva neanche mai pensato. Platone avanza l'ipotesi che ci avesse pensato quando alla fine dell'Apologia lui, ormai che sta morendo, che sente che la cicuta gli ha, dice: sacrificate un gallo ad Asclepio. Allora, sacrificate, cioè un sacrificio a un dio, normalmente lo si fa quando si pensa che si debba in qualche modo godere dell'appoggio di un dio nell'aldilà, però insomma non è che sia proprio così. Qui col decimo libro della Repubblica c'è un momento di distacco forte di Platone da Socrate. Si dice in termini tecnici che Platone cambia la maieutica in reminiscenza. Due minuti ed è facilissimo. Socrate diceva sempre a tutti e insegnava che il suo mestiere era lo stesso mestiere di sua madre. Sua madre faceva l'ostetrica. E l'arte ostetrica è l'arte maieutica, nel senso che lui diceva: io non insegno niente a nessuno, non ho niente da insegnare a nessuno, aiuto col dialogo, no? Aiuto chiunque sia disponibile a dialogare con me a trovare in se stesso le risposte a quelle domande a cui fino a quel momento non aveva saputo rispondere. Come fa l'ostetrica? Non è che faccia il bambino per la madre, aiuta la madre a tirare fuori da sé il bambino. E questa è l'arte maieutica. E lui diceva: io faccio lo stesso mestiere di mia madre. Non tutti apprezzavano questo continuo interrogare per far venire fuori la risposta alle domande che ciascuno covava dentro di sé, però lui diceva: io non insegno niente a nessuno, non ho nulla da insegnare a nessuno. Invece in Platone conoscere è ricordare. Quindi la maieutica diventa reminiscenza. Però se io devo ricordare, ci vuole qualcosa che abbia conosciuto la realtà, l'abbia dimenticata, dopodiché attraverso il dialogo viene stimolata la memoria e quindi si ricorda il contenuto perduto. E allora, per spiegare questo, Platone ricorre a uno dei dialoghi forse più complessi ma anche più belli che abbia scritto, che è appunto dei dialoghi, dei miti, che è il mito di Er. Allora vi dicevo, Er è un guerriero, Socrate parla sempre con Glaucone, infatti ci sono le interruzioni di Glaucone. Er è appunto un eroe che è morto in battaglia, un eroe, un combattente molto famoso, molto ammirato, cioè, tanto che insomma si è costruita questa grande pira, un po' come nell'Iliade Omero racconta che si festeggiavano, ma non va bene, si celebravano le morti e i funerali dei grandi eroi. Però Er non passa immediatamente nel mondo dell'aldilà. La necessità, che è la divinità alla quale anche gli dèi sono sottoposti, Ananke, decide che Er resti per un certo periodo seduto sopra la sua pira, mentre il fuoco con tutte le sostanze odorose gli brucia intorno e racconta quello che ha visto nell'aldilà. E Er racconta che tutte le anime di coloro che sono morti e che hanno raggiunto il mondo dell'aldilà, a un certo momento vengono raccolte da un araldo che le chiama raccolta di fronte alle tre parche, Lachesi, Cloto e Atropo. Lachesi, dice Platone, racconta il passato, Cloto racconta il presente e Atropo racconta il futuro. Le tre parche sono quelle che filano il filo della vita, Lachesi fila, Cloto rende, come posso dire, necessaria questa vita che è stata predisposta, Atropo lo taglia, Atropo, proprio dirla, interrompe e determina la fine di questa vita, da prima, insomma, predetermina la fine della vita. Quindi sono le tre moire, le tre parche, che cantano intanto che queste anime si presentano loro davanti. Allora, la presenza delle tre parche significa che queste anime sceglieranno la prossima vita, però quello che loro sceglieranno non potrà più essere cambiato, perché la Chesi la fila, Cloto la rende necessaria, non si può più cambiare, resta così com'è, e Atropo decide che dopo viene chiusa, e quindi questa è la vita che uno si è scelto, se la fa fino alla fine, e poi dopo in una scelta successiva dipende da quello che farà nella scelta precedente. In che senso? Nel senso che di fronte alle anime vengono buttate, si usa dire le sorti, cioè vengono buttati dei cocci. Era il modo con cui ad Atene si votava, con dei pezzi di ceramica, con dei cocci, no? Però siccome questi cocci vengono buttati di fronte alle anime, vengono buttati a caso, quindi sono le sorti che ciascuno prende, ciascuno prende su quello che gli è caduto vicino. Le sorti sono in numero superiore rispetto alle anime, Siccome a ogni sorte, a ogni coccio, corrisponde un tipo di vita, vuol dire che tutte le anime hanno la facoltà di scegliere, anche le ultime. Allora, adesso ogni tanto mi fermo a spiegare il significato, perché non è come il mito della caverna dove i significati si possono riassumere tutti alla fine, qui è meglio ogni tanto soffermarsi. Allora, c'è un elemento di casualità, le sorti vengono buttate e quindi nella vita ci sono elementi di casualità, e però uno sceglie anche, e quindi c'è un elemento di responsabilità individuale, e poi vedremo su che base uno sceglie, e quindi c'è come posso dire, l'insegnamento dell'esperienza, perché vedremo che uno sceglie sulla base di ciò che si ricorda delle vite precedenti, ma vedremo perché alcuni ricordano più o meno di altri. Allora, a ciascuno viene data la possibilità di scegliere un coccio, ciascuno prende il suo coccio e questo coccio indica l'ordine col quale si sceglie. Però anche l'ultimo avrà una certa quantità di vite tra cui scegliere, perché le vite sono molto di più rispetto alle anime che devono scegliere. Tanto che l'araldo divino a un certo momento dice: anche chi si presenta ultimo, purché scelga con senno e viva con regola, cioè e viva con senso della misura, può disporre di una vita amabile e non cattiva. Il primo quindi cerchi di scegliere con cura e l'ultimo non si scoraggi. Allora si fa avanti il primo, ne ha tante di vite davanti, e che si vede che sceglie una vita in cui lui è ricco, potente, famoso, importante, non si accorge che però questo gli costa, dice Platone, divorare i propri figli, quindi in sostanza mettersi in conflitto con i propri figli e doverli a un certo punto perdere, insomma. E perché non se ne accorge, dice Platone? Perché dice che era un'anima che sceglie con imprudenza, perché era una delle anime che venivano dal cielo, perché queste anime vengono da due strade diverse, alcune vengono dall'alto e altre vengono dal basso. Allora, quelle che vengono dall'alto sono quelle che hanno avuto una vita con poche sofferenze, anche con pochi problemi, e che hanno commesso poche colpe, quindi vengono giù dall'alto. Invece le altre anime, quelle che vengono dal fondo, sono anime che hanno avuto anche delle esperienze di malvagità e di sofferenza, ma soprattutto sulla sofferenza, insiste Platone. E allora le anime che non hanno avuto l'esperienza del male sbagliano di più a scegliere. Allora questo qui dopo si strappa i capelli, cioè quando se ne rende conto, si dispera, si strappa i capelli, ma la scelta non può essere cambiata, perché le tre parche, che sono il destino, in sostanza rendono non si può più cambiare. E allora racconta di tante anime che fanno delle scelte particolari e dice a un certo momento: oh, spettacolo insieme miserevole, ridicolo e meraviglioso, la maggior parte sceglieva secondo le abitudini contratte nella vita precedente, dopodiché si disperavano perché erano rimasti abbagliati soprattutto dagli aspetti positivi della vita precedente e non si erano accorti di tante altre, tanti altri aspetti di questa vita. A un certo momento, perché è molto lungo questo mito, allora io lo taglio, ci sono... E racconta appunto tutta una serie di scelte, e poi dopo, a un certo momento, quando tutte le anime hanno scelto, vengono avviate in una pianura bella, in mezzo alla quale scorre un fiume, un ruscello, un fiume con l'acqua limpida, eccetera. E c'è un gran caldo però tutto intorno, allora tutte hanno una gran sete, ma questo fiume è il fiume della dimenticanza, cioè l'acqua è l'acqua dell'oblio. Allora le anime corrono in questa pianura, hanno una gran sete perché c'è un gran caldo e corrono a bere. Alcune riescono a bere con moderazione e quindi dimenticano di meno delle proprie esperienze nelle vite precedenti. Altre invece bevono smodatamente, cioè senza regola, aveva detto l'Araldo, se vi comportate con senno e con regola, con intelligenza e con regola. Altre bevono senza regola, si dimenticano quasi tutto. Poi si addormentano, a mezzanotte scoppia un gran tuono e c'è un gran terremoto. È come se si aprisse la terra in cui queste anime sono, che poi è il cielo, in realtà comunque c'è questa pianura, eccetera, e le anime cadono sulla terra come stelle cadenti. Via via che uno beveva si scordava di tutto, poi si erano addormentati e quando a mezzanotte era scoppiato un tuono, si era prodotto un terremoto ed improvviso chi di qua, chi di là, eccoli portati in su a nascere, ratti filando, cioè veloci, filando, come stelle cadenti. Aveva potuto raccontare tutte queste cose perché non solo era stato rimandato sulla terra dopo che era morto, ma lui non aveva partecipato a questo rito della scelta della vita, non aveva bevuto, non aveva scelto la vita, non aveva fatto niente. Alla fine del racconto si ributta sulla pira, muore finalmente, definitivamente, e dopo andrà a scegliere, eccetera. Ma la sua funzione è stata quella di raccontarlo, di conservarlo. E il mito si chiude così. Lui aveva ricevuto divieto di bere. Per dove e come avesse raggiunto il suo corpo non sapeva. Sapeva soltanto che d'un tratto aveva aperto gli occhi e si era visto all'alba giacere sulla pira. E così un Glaucone si è salvato il mito e non è andato perduto, perché se era invece fosse stato. E così finisce anche il decimo libro della Repubblica, che siccome è anche l'ultimo della Repubblica, cioè finiscono questi 10 libri della Repubblica. E Socrate conclude così: se mi darete ascolto e penserete che l'anima è immortale, ma questo è quello che pensa Platone, che può soffrire ogni male ma anche godere di ogni bene, ci terremo alla via che porti in alto e coltiveremo in ogni modo la giustizia insieme con l'intelligenza, per essere amici a noi stessi e agli dèi, sia finché resteremo qui, sia quando riporteremo i premi della giustizia, cioè sia quando da morti verremo giudicati, nel senso che saremo richiamati a scegliere sulla base delle nostre esperienze, come chi vince i giochi raccoglie in giro il suo premio. E per vivere felici in questo mondo e nel millenario cammino che abbiamo descritto, perché Platone crede nella trasmigrazione delle anime, della metempsicosi, e quindi crede in questo continuo, in questa continua reincarnazione. Allora qui, in questo dialogo, in questo mito, si capisce molto bene che lo strumento della conoscenza, ma anche lo strumento che ci guida nei nostri comportamenti, quelli che poi vengono giudicati con i criteri del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto, e chi ci guida in questo modo è l'anima. E qui non ne parla, ma tornerà spesso sull'anima in altri miti, in particolare del Fedro, dove presenta l'anima come una biga alata guidata da una auriga e trainata da due cavalli, uno bianco e uno nero. Quello bianco naturalmente è docile, è figlio di cavalli docili, quello nero è indocile, è figlio di cavalli indocili. L'auriga deve faticare a tenere i due cavalli perché uno segue i comandi che gli dà attraverso le briglie, l'altro no. Ma l'auriga deve far camminare la biga lungo la strada preordinata. E questo mito spiega la costituzione dell'anima, cioè le tre parti dell'anima per Platone. L'anima, lui la chiama concupiscibile, irascibile e razionale. L'anima concupiscibile è quella che ha sede nella pancia, è quella che è legata alle esigenze più immediate del corpo, ed è il cavallo nero, ovviamente, per Platone. L'anima irascibile è quella che segue sempre le passioni, ma segue le passioni nobili, il coraggio, anche l'ira quando è contro l'ingiustizia, e quindi è il cavallo bianco. Poi invece c'è l'anima razionale, quella che rappresenta l'intelligenza, è guidata solo dall'intelligenza, e questa naturalmente è l'auriga. Ma le tre parti dell'anima corrispondono alle tre parti della città. Allora, tutti hanno le tre parti dell'anima, ma coloro nei quali prevale l'anima razionale sono i filosofi, cioè sono i governanti, sono quelli che devono guidare la città. Coloro nei quali prevalgono le passioni forti, quelle nobili, quindi l'anima irascibile, il cavallo bianco, sono i guerrieri, e quelli che invece nei quali prevale l'anima concupiscibile sono i lavoratori. E queste tre sono le tre parti della città, le tre parti della società. Come Platone, aristocratico del IV secolo avanti Cristo in Grecia, poteva pensare, non poteva non pensare ad altro, insomma, con la differenza che non sono statici questi tre gruppi. Non si capisce bene come un lavoratore possa diventare guerriero, però c'è la possibilità, lì il passaggio non è ben spiegato da Platone, perché si vede che nell'epoca sua era quasi, come posso dire, inimmaginabile. Però in tutte e tre i gruppi possono esserci uomini e donne, e ci può essere, e c'è il passaggio da un gruppo all'altro. Come posso dire, nel corso dell'educazione, della formazione, nel senso che l'educazione viene fatta dallo Stato, un po' come a Sparta. A Platone non dispiaceva Sparta, poi c'erano tante cose che non gli piacevano, ma insomma un pochino, perché era una repubblica aristocratica, insomma. Allora, siccome a educare erano i filosofi, a seconda di come un bambino o un ragazzino reagiva all'educazione, lo destinavano a essere lavoratore, guerriero e filosofo. E tra i guerrieri venivano scelti i filosofi. E quindi era anche possibile che un lavoratore diventasse filosofo, ma la strada era molto lunga, mentre era molto facile passare da guerriero a filosofo. E potevano essere sia uomini che donne, dice Platone. Poi è chiaro che come posso dire, tra il modello che Platone aveva in testa e quello che forse si sarebbe potuto realizzare, forse di donne ce ne sarebbero state poche, però insomma, noi per esempio sappiamo che il maggior consigliere di Pericle era la sua amante, che di politica sicuramente era, cioè di politica si intendeva. E Pericle la teneva in grande considerazione, aveva per lei grande rispetto. Ecco, per chiudere, e ve lo racconto con molta come posso dire, con molto piacere, perché è uno dei miti più belli, per chiudere vorrei parlarvi del mito di Eros, cioè della nascita di amore, della nascita di Eros. Allora, parla Socrate. Socrate dice che non è lui che sa come è nato amore, ma lo ha saputo da Diottima, una donna di Mantinea. Da una donna ha saputo come nasce amore. E nasce durante un banchetto che gli dei tengono in onore della nascita di Afrodite, che è Venere, la dea della bellezza, che in greco si chiama Afrodite. Allora, gli dei banchettano a non finire, senza limite, e a un certo momento, dopo mangiato, sono tutti, come posso dire, pieni di vino, di ambrosia, di nettare, e tutti cercano di riposare, perché poi dopo mangiato in Grecia fa anche caldo, ci si riposa. E fra gli dei che vanno a riposare c'è Poros. Poros vuol dire ingegno. Uno potrebbe anche dire intelligenza, ma non è vero, l'ingegno è la capacità di saper uscire da delle situazioni problematiche, la capacità di trovare delle soluzioni. Poros ha bevuto e mangiato a non finire e quindi si sdraia sotto l'ombra di un albero. Passa di lì Penia, che è la povertà, che non ha partecipato al banchetto degli dèi, è una divinità, anzi è un mezzo e mezzo, insomma, non è stata neanche invitata, però passa di lì perché alla fine del banchetto le daranno sicuramente i resti del banchetto, e quindi passa la povertà. Vede Poros è bellissimo, per di più addormentato, e allora dice il racconto, si sdraia di fianco a Poros e resta gravida di Poros. Poros si sveglia mai, fa solo lei, fa tutto lei. E dai due nasce amore, che naturalmente non è né bello. Ah, un momento, Poros è bellissimo, Penia è brutta da morire. Allora, Eros prende metà dalla madre e metà dal padre. E quindi amore non è bello. È un po' bello e un po' brutto, non è neanche solo una divinità, ma ha qualche tratto di mortalità, perché Penia anche lei è a mezza strada. E Poros è ingegnoso, Eros lo è a metà, è un po' sapiente e un po' ignorante. Come è per quello che è amore, cioè che tende a perché Eros vuol dire impeto, cioè tendere a qualcosa. E allora amore non è né povero né ricco, né bello né brutto, né mortale né immortale, né sapiente né ignorante. Ecco perché è come il filosofo, cioè è il filosofo in realtà. Allora dice, come figlio di Poro e Penia, ad amore è capitato questo destino. Innanzitutto è sempre povero. Ed è molto lontano dall'essere delicato e bello, come pensano in molti. È duro, squallido, scalzo, peregrino, uso a dormire nudo e frusto per terra, sulle soglie delle case, per le strade, e le notti all'addiaccio, perché conforme alla natura della madre ha sempre la miseria in casa. E questo è Socrate, cioè questa è una descrizione perfetta di Socrate, come troviamo in un sacco di altri dialoghi. Ma da parte del padre è insidiatore dei belli, cioè ama la bellezza e sa conquistare i belli, e dei nobili è coraggioso, audace e risoluto, cacciatore tremendo, sempre a escogitare machiavelli di ogni tipo, curiosissimo a intendere, cioè rapidissimo a imparare, ricco di trappole, intento tutta la vita a filosofare, quindi ricco di trappole, intento tutta la vita a filosofare, terribile ciurmatore, io non so da quale parola greca possa derivare questo ciurmatore, ma siccome ad Atene erano tantissimi quelli che facevano i marinai e non erano schiavi, erano le ciurme delle navi, allora come posso dire, erano come degli artigiani quelli che costituivano le ciurme delle navi, erano abili, ingegnosi, insomma, quel terribile ciurmatore, stregone e sofista. E sortì una natura né mortale né immortale, ma a volte se gli va dritta fiorisce e vive nello stesso giorno, a volte muore e poi risuscita grazie alla natura del padre. Ciò che acquista sempre gli scorre via dalle mani, così che amore non è mai né povero né ricco, né sapiente né ignorante, e va avanti così per 2 o 3 pagine spiegando questa sua natura duplice. E poi questo è un, come posso dire, è un mito, questo della nascita di Eros, che va avanti molto, perché poi siccome Eros è il filosofo, è chiaro che a Platone piace moltissimo questa figura di amore. E allora, tornando a quel riferimento che avevo fatto all'inizio all'amore platonico, dicendo che quello che noi intendiamo comunemente per amore platonico non c'entra niente, allora l'amore platonico è la passione che ha colui che filosofa, la passione che brucia colui che filosofa. E come dice Socrate a Glaucone, il filosofo è il perfetto amante, nel senso che colui che ama deve essere uno che non possiede mai, ma che in continuazione cerca di possedere, ma non possiede. E allora diciamo che i 3 passaggi, il quarto mito che volevo ricordare, se voi mi concedete 5 minuti ve lo ricordo, è un mito che è sempre nel convito, ed è il mito dell'androgino, che parla della nascita dell'uomo. E che cosa dice Platone? Platone dice che all'inizio gli dèi non avevano fatto 2 sessi, i maschi e le femmine, ne avevano fatto 3. Avevano fatto i maschi, le femmine e l'androgino. L'androgino li aveva tutte e 2 i sessi, infatti Anerandros è l'uomo, e l'altro, il gen, è la radice della femmina, da cui anche ginecologia, no? Allora, scusate questo passaggio rapido, ma per guadagnare tempo. Allora c'erano gli uomini e le donne che si comportavano normalmente, gli androgeni, che erano veramente una maledizione del cielo, nel senso che loro avevano 2 facce, un collo cilindrico con una faccia da uomo, una faccia da donna, mezzo corpo da uomo davanti, mezzo corpo da uomo di dietro, 2 braccia e 2 gambe, ma erano cilindrici, autosufficienti, perché avevano sia il sesso femminile che il sesso maschile, e questi tutto il giorno scorazzavano avanti e indietro come dei matti, perché si servivano delle braccia e delle gambe come se fossero, come posso dire, 4 braccia e 4 gambe, rotolavano. Allora Giove a un certo momento dice: questi qui sono tracotanti, fanno tutto quello che vogliono, erano violenti, non avevano nessun rispetto per Giove, come per tutti gli altri dei. Giove un giorno si arrabbia e dice: adesso io cosa faccio? Li ammazzo. Poi dice: no, perché dopo mi arrivano pochi sacrifici, ci restano solo gli uomini e le donne, e ammazzo tutti gli androgeni, li divido a metà. Allora chiama Apollo, che è il dio della medicina, allora li spacca a metà. Poi dopo dice con Apollo: sistemali, perché così sono brutti. Allora Apollo tira tutta la pelle, cioè sono rimasti spaccati a metà, allora tira tutta la pelle e poi gli fa un nodo che diventa l'ombelico, in modo da chiudere la ferita. Però poi questi qui, per non diventare di nuovo violenti e tracotanti, devono ricordarsi che c'è stata la ferita, quindi gli gira la testa in modo che possano vedere che c'è l'ombelico come segno della ferita originaria. Allora, questi qui sono normali. Ah, poi gli dice: se tornate a diventare violenti, vi torno a spaccare a metà, così balzerete su una gamba sola e sarete anche meno fastidiosi. E tanto brutti ormai lo siete, divisi così a metà. Vi torno a tagliare a metà. Allora, che cosa succede? Succede che queste 2 metà che sono state separate si cercano. si cercano perché sono due metà che sono state, cioè due metà di un'unica persona. E quando Giove scopre che quando queste qui si incontrano, si abbracciano, non si abbandonano più, muoiono di fame. Allora non va mica bene, perché lui voleva duplicarli in modo da avere il doppio di sacrifici. Allora chiama di nuovo Apollo, dice: come facciamo? Ah, dice, gli spostiamo il sesso in avanti, perché prima gli era rimasto dietro il sesso, no? Perché gli aveva girato la testa, no? E quindi questi non potevano accoppiarsi, invece così gli sposta il sesso davanti. Allora, quando si incontrano due metà perfette, cioè il maschio e la femmina che erano stati divisi, questi fanno dei figli, cioè generano, e questa è la cosa migliore. Quando si incontrano invece due mezze femmine, oppure due mezzi tutti e due maschi, che credono di essere la metà di un'unità originaria, non lo sono, perché la metà di un'unità originaria sono solo uno maschio e una femmina, non lo sono, però che si amino ugualmente, come si può? Giove dice: va bene lo stesso. E quando invece si incontrano due metà per bene di una, di un androcino originario, allora possono generare. E così appunto nasce l'uomo. È un lunghissimo mito che io ho un po', come devo dire, tagliato e ridotto, però è un mito molto bello che spiega come possano nascere rapporti di affetto ugualmente validi tra uomini e donne, che va meglio perché fanno degli altri uomini, cioè generano, ma che va bene anche se si amano due donne o se si amano due uomini, cioè non c'è niente di male. Basta che non succeda come succedeva all'inizio, che quando due metà si trovano, si abbracciano, ma siccome hanno il sesso di dietro, non potevano generare, restavano abbracciati dalla felicità di essere ritrovati, ma morivano di fame. Allora, quello che volevo dire è che, adesso io vi ho ricordato questi miti, l'ultimo proprio l'ho ricordato rapidissimamente, si trova sempre nel simposio, che in realtà è proprio nei momenti nodali della sua riflessione che Platone ricorre ai miti, ma non perché non sia capace di spiegarli concettualmente, perché poi basta voltare 3-4 pagine e lo spiega concettualmente, più che più in maniera molto ricca, insomma. In realtà ricorre al mito perché sa che il mito ha questa capacità, cioè il linguaggio simbolico, il linguaggio allegorico, il linguaggio immaginifico, ha la capacità di evocare un contenuto molto più ricco che non il concetto. Poi non dimentichiamoci che Platone era anche poeta, perché nell'educazione di un giovane ateniese di buona famiglia si imparava l'arte oratoria, ma si imparava anche la poesia. Buona parte dell'educazione di un giovane era costituito dal fatto di imparare a memoria i poemi omerici, di studiare le tragedie, Esiodo, i poeti del VI e del V secolo, le odi di Pindaro, cioè insomma molta poesia. E quindi è come se Platone scegliesse il linguaggio poetico quando sceglie il mito, e quindi sceglie consapevolmente il mito, non è che ci ricorra quando è in difficoltà, ma non è neanche che consideri il mito superiore al linguaggio, all'argomentazione razionale. Considera due forme di comunicazione complementari. E quindi, e poi spesso intreccia il racconto mitico con la riflessione concettuale e con l'argomentazione concettuale. E per di più il mito gli consente di attingere a una tradizione pressoché infinita, non solo alla filosofia, cioè alla mitologia greca, ma a quanto veniva dalla tradizione orfico-pitagorica, che veniva attraverso miti, che passava in Grecia attraverso i miti, e poi dopo alle tradizioni orientali, in particolare provenienti dall'Iran, cioè alla tradizione di Zoroastro o di Zarathustra, chiamiamolo come vogliamo, che era sempre un contenuto di carattere mitico. E quindi Platone in realtà arricchisce moltissimo il suo discorso utilizzando i miti. E siccome era anche ottimo scrittore e ottimo poeta, dà prova di sé anche con un linguaggio diverso da quello logico-argomentativo. Secondo me senza preferenze, mio parere, senza preferenze. Perché quando non trova quello che rispecchia il suo contenuto concettuale nei miti tradizionali, li cambia o li inventa. Quindi a volte anche con degli espedienti simpatici, questo qui per esempio che dice ad Apollo, dio della medicina, sistemali tu perché così tagliati a metà sono brutti. E allora lui dice, adesso cercheremo intanto di coprire la ferita, ma gli tira tutta la pelle, poi quando gli ha tirato tutta la pelle, adesso cosa faccio? Ci fa un nodo. È un bel... poi dice, però bisogna che si ricordino che li ho tagliati a metà, allora gli dice, insomma, anche con degli aspetti molto divertenti, insomma, simpatici, ecco. Sicuramente ci saranno in questa biblioteca le opere di Platone, quindi se vi viene voglia di leggerlo, ricordatevi, Simposio, VII della Repubblica, X della Repubblica, sono questi quattro miti, li ho presi da lì. Poi dopo, di bello, c'è quello della Bigalata, che è nel Fedro, cioè di bello, di molto significativo, poi c'è il mito del Demiurgo nel Timeo. Beh, poi c'è tutta la leggenda di Atlantide, molto bella, anche quella nel Crizia, che è un dialogo rapidissimo perché è incompleto, cioè è tronco.